Buonasera, cari amici radioascoltatori, ben ritrovati su Radio Ponte Regeneration, la web radio di Pontecagnano Faiano che non vi lascia mai soli, nemmeno in quarantena. Noi facciamo di tutto per partire alle 18:30, ma non si capisce perché c'è sempre un problema tecnico a ridosso delle 18:30, 18:31. Vabbè, ma voi ormai ci siete abituati. Chi vi parla è Ernesto C in diretta per un'ora circa, quindi fino alle 20:51 per questo nuovo format Casa Radio Ponte. Quindi in diretta dalle nostre case entreremo nelle vostre per condividere umori, impressioni, perché no, anche risentimenti di questo tempo di quarantena. Farmi compagnia, ci sono alcuni degli altri membri della nostra redazione. Carla Del Mese, buonasera Carla.
Ciao a tutti ragazzi, ciao, ciao Gianni, ciao Ernesto, ciao Bobo.
Dal suo wall green, potremmo
Ormai
dire,
sono tombata, sì.
e poi c'è anche Gianni Moccia, presidente del Centro Studi Mondi Sostenibili.
Buonasera Ernesto, buonasera a tutti. Ciao Carla, ciao Bob, ciao a tutti.
Il suo invece è il muro delle lauree, ma quindi
È il muro del pianto.
va bene lo stesso. Gianni, consentimi una battuta. E poi ovviamente alla regia salutiamo Mr. Bob. E salutiamo voi, cari amici, che ci state ascoltando, che ci state guardando dai consueti canali. E sono quindi quello di Facebook, Radio Ponte Regeneration. Non dimenticate di lasciare un like alla nostra pagina. E poi dal sito web www.radiopontereregeneration.com potete seguirci in audio e anche in video se vi va. E poi dai nostri canali social, Instagram, Radio Ponte Regeneration. Ho pubblicato un'istantanea in cui facevamo le prove tecniche generali con Carla e Giovanni, o meglio, ci provavamo in una qualche maniera. E poi su Twitter, Radio Ponte RGN. Quindi ci apprestiamo a vivere questa nuova settimana di quarantena che in questo periodo particolare poi dell'anno coincide proprio con la Settimana Santa, ed è per questo che vi abbiamo subito posto a video questa domanda. Quindi Pasquetta in quarantena è proprio un po', possiamo dirlo, un vero e proprio paradosso. Come si fa a pensare ad una Pasquetta in casa? Ma è necessario che sia così. Quindi Pasquetta, stiamo a casa in quarantena, che cosa farete? Quali sono i vostri programmi? Noi da parte nostra cercheremo di darvi qualche suggerimento su come trascorrere il tempo. E quindi a maggior ragione una maggiore attenzione, perché è vero che i dati, insomma, sono confortanti, stiamo cominciando a ricevere i primi dati positivi. Però, insomma, ecco, abbiamo un'ordinanza comunale che è entrata in vigore proprio oggi, ancora più stringente, che ci tengo un attimo a ricordare. Quindi per gli abitanti di Pontecagnano Faiano, da oggi è possibile portare, come sempre, a spasso il cane, ma entro i 200 metri dalla propria abitazione, o comunque nei pressi della propria abitazione, uscire per la spesa, organizzarsi ed uscire massimo 2 volte la settimana. E a Pasqua e a Pasquetta saranno chiusi alimentari e tabacchi. Quando si esce, attenzione ad uscire con mascherina e guanti. Quindi questo è molto importante e ci tenevo a ricordarlo subito. Quindi, al netto di queste prescrizioni, a cui dobbiamo fermamente, in maniera convinta, attenerci, vi chiediamo insomma che cosa farete in questa Pasquetta, come avete pensato di organizzare questa Pasquetta atipica, di trascorrerla. Allora, mentre ci cominciate a scrivere...
Noi sghignazziamo intanto, noi sghignazziamo sì, Gianni, non so se si vede, ma non si sente, ma si vede.
Ah, ok, ok, io non vi vedevo, non vi sentivo più, ok, mi fa piacere.
No, allora, stiamo decidendo quale percorso di escursionistico fare tra il salotto, la cucina, i balconi...
Infatti avete qualche idea? Sì.
Come no?
Potremmo scalare il palazzo per fare una sorta di climbing, no, sto scherzando ovviamente.
Urban climbing,
esatto, esattamente, una roba del genere, però non è concesso nemmeno quello, quindi rimaniamo nel nostro spazio vitale. Quinta settimana di quarantena inizia da domani praticamente, io conto dal mercoledì, no? Dall'11 marzo, per cui ci siamo.
Gianni, tu avevi qualche idea?
Sì, vorrei fare la circumnavigazione del terrazzo, insomma, non, con delle tappe interattive multimediali, pausa enogastronomica e collegamento
quindi
in mondo visione.
Stop and go.
Quella cosa là, non la conosco, però
esatto. Mi
vorrei fare sta cosa tutto nell'arco di 20 minuti, diciamo così. Immagino, insomma.
Quindi diciamo vorresti battere.
Penso
di fare un barbecue su uno dei terrazzi, perché grazie a Dio ho tre terrazzi, quindi vorrei immaginare un barbecue.
Esatto. Sì.
Allora, voglio salutare Ferruccio che si è connesso con noi. Buonasera a te Ferruccio. Per quest'anno Pasqua a casa tua, Natale con chi vuoi, ci scrive. Effettivamente.
Sono cambiate le cose.
Ottimo.
E voglio salutare Antonio Anzalone. Signori, buona trasmissione. Qui via Trento, Angolo di Toscana, tutto ok. Cani pochi, ma padroni tanti. Effettivamente. Allora, Carla, ti informiamo, tu che non hai, insomma, Facebook, che può essere
che
è un mondo tanto diabolico quanto meraviglioso, devi sapere che è diventato virale in queste ore il video di un cittadino di Angri che porta a spasso un'ara, un pappagallo, con un lungo guinzaglio.
Bellissimo! Ma il pappagallo che ha le fattezze di un pappagallo o c'è
un pappagallo vero, un'ara vera,
che praticamente figurati, penso
una
sì.
Vera e propria ara.
Importante che ci sia un guinzaglio forse, no?
Con tanto di carabinieri che si fermano e gli chiedono l'autocertificazione.
Ah, vedi?
Ernesto, io credo ci sia anche una spiegazione, no? Che essendo un pappagallo potrebbe essere una certificazione volatile. Me ne vado, me ne posso andare tranquillo.
No, Gianni, ci piaci proprio perché sei così.
Dai, voglio diciamo, Gianni, una quarantena anche, diciamo, verbale, su. Vabbè, allora,
ci sentiamo a ottobre, come stanno le cose.
Ok, allora. Perfetto, va bene.
E allora saluto anche Raffaella che è connessa con noi. Ciao Raffaella, buonasera a te. E anche Epina, buonasera, che ci scrive: io la trascorrerò in famiglia sul terrazzo. Gianni, ti hanno rubato l'idea.
Penso sia un'altra famiglia, però almeno su questo.
Sì, sicuramente. dove mi invitano a questo terrazzo, sono invitato dopo l'emergenza. Spero di riuscirci presto, di essere presto con voi su questo terrazzo, dove so che c'è anche c'è la possibilità di fare un bel barbecue, quindi va benissimo, accetto l'invito.
Perfetto, sempre post.
Quante cose vorremmo fare dopo. Ebbene, allora, mentre ancora ci scrivete, ci raccontate come avete pensato di trascorrere Pasqua e Pasquetta, ci ascoltiamo il primo pezzo della playlist di questa sera. Loro sono gli Rx BYN, quindi sono degli artisti che vengono direttamente da Los Angeles con la loro Monster.
Ero convinto che venissero dalle Ballie questi qua, non... No, no.
No, okay. Gianni, mi dispiace. Do you ever feel like a monster?
like nothing else is real but the anger. Don't look at me that way, I'm still human. You don't know how I feel, you're a stranger. Why'd you turn me to a monster? They don't prosper, they just suffer. Eyes on my back, eyes all on my neck. There ain't no remorse, there's no comfort. How come you don't take me serious? How the hell are you not seeing this? You've covered your eyes, put on this disguise. I see all of your attention stage. See these lights all around me. Can't feel a thing, but the music dies and judge me.
Il coronavirus non risparmia neanche i bambini. A Brescia, Cremona e Milano, nelle aree più colpite, le nostre strutture di accoglienza per mamme fragili, bambini e adolescenti fuori famiglia non si possono fermare. In Africa e in Siria i nostri bambini affrontano questo mostro invisibile da soli e senza un'adeguata assistenza medica e sanitaria. I nostri operatori continuano a garantire sostegno e assistenza, ma possiamo fare ancora di più grazie a te. Sostieni Amici dei Bambini, perché l'accoglienza non si ferma. Dona ora. Vai su aibi.it.
Ed è proprio così, con l'emergenza coronavirus l'accoglienza non si ferma. Avete ascoltato lo spot di questa nuova iniziativa dell'associazione AIBI, Amici dei Bambini, che si occupa di affido ed adozione a sostegno dei più fragili e bisognosi, bambini, mamme sole, adolescenti, fuori famiglia, accolti nelle comunità di accoglienza delle zone più colpite dal Covid, Cremona, Brescia, ma anche in Campania ed Abruzzo, senza dimenticare i bambini ospiti degli istituti del Marocco, Kenya, Congo, gli sfollati in Siria, dove il Covid ha già fatto le sue vittime. Quindi AIBI ha bisogno del nostro, del vostro aiuto, intervenendo per garantire a questi bambini e alle loro famiglie materiali e presidi medico-sanitari, supporto psicologico ed educativo, campagne di prevenzione e sensibilizzazione. Per ulteriori informazioni e sostenere questa iniziativa andate sul sito www.aibi.it. Grazie. era importante, ci tenevo Gianni e Carla ad intercettare questa richiesta d'aiuto degli amici di AIBI che saluto e l'impegno dei loro volontari. Ma con l'emergenza coronavirus non si ferma nemmeno, dobbiamo dirlo, no? La voglia di evadere attraverso la creatività, di evadere attraverso le letture, i libri, tutto ciò che possano portarci forse anche in una realtà più leggera, forse più a misura d'uomo o di bambino. È così, Carla?
Assolutamente, c'è bisogno di evasione perché l'abbiamo detto prima, nel senso, veramente l'abbiamo precisato già nella puntata precedente con Gianni, anche abbiamo detto che bisognerà, diciamo, convogliare, quindi gestire anche un po', il post, appunto, emergenza Covid-19, diciamo, nel momento che noi ci troveremo in una sorta di post-terremoto, seppure un terremoto, come dire, emotivo, psicologico, affettivo, emozionale, per tanti motivi su tutti i fronti, quindi sarà necessario ricomporre un po' il nostro equilibrio nel successivamente, cioè nel dopo Covid, ma assolutamente anche durante il Covid-19, questa emergenza, dobbiamo trovare degli spazi di evasione. Il Circolo Occhi Verdi è partito con una nuova iniziativa specifica proprio per i bambini. Ci ricolleghiamo anche al video che voi avete anche subito appena adesso postato. Questa iniziativa si chiama Favole Antivirus, Alimentiamo la Fantasia. È un'iniziativa creata apposta per i bimbi. Negli stessi
Quando la
punti
regia
vendita.
con comodo mette in favore di schermo anche la locandina.
Esatto, perché negli stessi punti vendita che voi avete già pubblicato sulla vostra pagina Facebook della radio, sarà possibile donare in un apposito cestino, in un luogo che noi abbiamo preparato appositamente per ricevere questo tipo di donazioni, dei libri per i bambini. Quindi faccio un appello a tutti i pontecagnanesi. Innanzitutto bisogna provvedere in qualche modo ai generi di prima necessità alimentari, sanitari, medicali, che appunto potete acquistare per i bimbi in questi punti vendita. Ma bisogna, come diceva, come recita la locandina del nostro evento, della nostra iniziativa, che non è solo di Occhi Verdi, poi precisiamo. Bisogna alimentare la fantasia per non addormentarci, innanzitutto, alimentare e stimolare la creatività, soprattutto nei bambini che sono come dire, le vittime maggiori di questo periodo di distanziamento sociale, di isolamento affettivo, perché sono lontani dalle loro abitudini quotidiane, quindi sono completamente, si vedono stravolta la loro routine. E insieme a innanzitutto l'amministrazione comunale di Pontecagnano, che ha deciso di sostenere questa iniziativa che si affianca a quella del SOS alimentare, del banco alimentare, che appunto è stato promosso dall'amministrazione, vede anche protagonisti, altre associazioni comuni. Innanzitutto Tiurrenò, i nostri amici di Faiano, ma la Tana di Sofia, che come sapete è la biblioteca prima all'aria aperta, ora chiusa, ma prima o poi riaprirà, del Parco Archeologico di Pontecagnano. Quindi saluto, approfitto per salutare la nostra responsabile della biblioteca, Gaetana Ruggero, che si
Ciao
spende
Gaetana.
tanto per noi. Ciao Gaetana, e che ci segue. Ma anche gli amici del gruppo Agesci Scout Pierustrianese, saluto Rosita, Carla, Antonino, il responsabile. E poi in particolare ancora dobbiamo dire che anche gli amici di Maschera Nova, che hanno supportato questa iniziativa, proprio perché durante questo periodo emergenziale sta venendo fuori il vero tessuto solidale e veramente lo spirito proprio di supporto, di solidarietà, che tutte le associazioni stanno mostrando. L'amministrazione immediatamente ha deciso di patrocinarla proprio perché è necessario dare degli strumenti anche culturali, soprattutto culturali, ai nostri piccoli per poter permettere loro di continuare a sognare, di vivere una dimensione parallela, perché in questo momento è necessario crearci il nostro spazio vitale con circondati dal, non solo dalle persone che amiamo, ma anche dagli oggetti nei quali noi ci identifichiamo, dai quali in qualche modo veniamo in qualche modo salvati, ecco, in questo periodo.
Carla, questa considerazione sugli oggetti mi è piaciuta molto, perché mi ci sono ritrovato tanto, e la riflessione mi è partita ascoltando sulla pagina ufficiale Circolo Occhi Verdi Lega Ambiente la tua riflessione su una poesia di Montale.
Esattamente, esattamente, è collegata
così,
proprio a questo.
Che ha tenuto, diciamo, banco ad una delle molteplici iniziative che giorno per giorno scandiscono il calendario della quarantena da quando essa è iniziata. Insomma, gli amici di Occhi Verdi, Lega Ambiente, propongono un'attività diversa ogni giorno. E il lunedì... Se non vado errato,
no, il
martedì, sì, perché di lunedì vi riposate, il martedì, esatto, è letterario. E Carla, sì, ha fatto questa splendida riflessione partendo dalla poesia di Montale.
L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili, sì, perché noi questa ultima iniziativa, Favole Antivirus, è solo appunto l'ultima in ordine cronologico, perché diciamo che con il nostro direttivo, il direttivo di Occhi Verdi, abbiamo pensato di preparare delle rubriche ideate e curate da ciascuno di noi, insomma, del circolo, ma anche da altri soci. Per esempio Maria e Maurizio curano da domenica le videoricette, devo dire veramente molto utili per evitare lo spreco alimentare in casa e anche per rispettare al meglio, ecco, le ordinanze territoriali di uscire il meno possibile da casa, anche semplicemente per fare la spesa, quindi non alimentiamo lo spreco. La loro rubrica si chiama Riciviamoci, è stata questo titolo è stato ideato apposta per sottolineare l'utilità del riuso, ecco, in questo senso anche in campo alimentare. Dal martedì alla domenica, dicevi bene Ernesto, ognuno di noi cura questa rubrica. Il martedì, partendo dal Dantedì che c'è stato il 25 marzo, sono praticamente già tre martedì che riusciamo a dedicare uno spazio a queste riflessioni culturali, proprio per permettere dei tour virtuali, diciamo, anche nella nostra mente, appunto nella nostra cultura, e per ricordare anche, diciamo, le bellezze del nostro paese e il fatto che il nostro paese sia terra di talenti. Abbiamo ricordato Ugo Foscolo precedentemente, che per quanto nato in Grecia era italiano d'adozione, ma praticamente questa volta invece abbiamo parlato di Montale. Abbiamo detto in quella riflessione, vi invito a leggere, a vedere quella rubrica, a vedere quel video, gli oggetti sono importanti, perché Montale parla di questo sotterraneo chiuso che fu travolto a Firenze dall'alluvione dell'Arno del 66, dove lui aveva costruito tutti i suoi cimeli, e all'indomani di questa alluvione lui comincia a scrivere, a riscrivere le sue opere, che confluiranno nella famosissima collezione letteraria Le Sature, quella appunto di Montale, conosciutissima. Montale è uno degli ultimi poeti simbolisti, quindi del nostro, insieme a Dino Campana, che lui cita nel appunto per i canti, come autore di Canti Orfici, di cui lui possedeva una copia andata perduta durante questa lunga. E appunto, come dico nella riflessione poetica che faccio, è necessario che le cose diventano per noi in questo periodo un elemento salvifico, cioè ci aiutano, siamo salvati dalle cose perché ci riagganciano, ci riconnettono, per usare un termine più virtuale possibile, al nostro passato, quindi ai nostri affetti, a quella che era la nostra vita prima, ma che dovrà continuare anche dopo. Quindi in particolare facevo un parallelo con Verga, che invece dà alla roba cosiddetta un valore più dispregiativo, come sinonimo di apparente soltanto status sociale, mentre invece noi dobbiamo andare all'essenza delle cose. Però anche Verga era bravissimo a denunciare veramente quel tipo di maniera quasi, posso dire, scientifica, quell'altro aspetto della realtà.
Mentre il mercoledì ho visto oggi, complimenti ovviamente per l'iniziativa e per la riflessione letteraria in particolare, però ho trovato anche molto divertente la rubrica appunto del mercoledì, in cui insomma, partendo dal riutilizzo, proponete dei piccoli laboratori per appunto i più piccini, ha un nome particolare.
Esatto. Pollicini casalinghi, pollicini verdi, perché racconta proprio di attività eco-casalinghe che possono fare i bimbi. Visto oggi Martina che cura questa rubrica, la nostra vulcanica Martina, che si sta spendendo moltissimo, lo dico anche proprio nel supporto operativo all'amministrazione comunale nel realizzare questi pacchi di spesa solidale in qualche modo. Quindi è necessario riconoscere il merito anche a chi sfida con coraggio anche il pericolo di questi momenti. E lei proprio ha realizzato, pensa, da un calzettone vecchio che ciascuno di noi può avere nel suo cassetto, ha realizzato, facendo un bellissimo lavoretto, un coniglietto. Proprio in tema pasquale. Per i bambini può essere un lavoro a tema divertentissimo e soprattutto, voglio dire, veramente creativo.
Andatelo a guardare, perché infatti ve lo propongo anche a voi che ci state seguendo da casa, perché può essere una delle attività da fare, con cui occupare questi giorni che precedono la Pasqua, e perché no anche il giorno di Pasqua e di Pasquetta, in cui i bambini e comunque i più giovani saranno parte integrante dei preparativi che magari negli anni precedenti, no, si cercava di tenere per sé, tenere un po' separati i piccoli, no, dalla preparazione legata a questi giorni di festa. E quindi andate a guardarlo, perché potrebbe darvi una idea molto molto creativa. E ne approfittiamo per, quindi grazie al Circolo Occhi Verdi, per condividervi, qui lo faccio nei commenti, ecco, altre idee, questo link dove trovate tante altre idee per trascorrere la Pasqua e la Pasquetta in quarantena. Quindi dai giochi che si possono fare in casa, a tema pasquale, quindi lavoretti e decorazioni come quello proposto da Martina e dal Circolo Occhi Verdi, ricette culinarie di cui la tradizione campana è davvero piena, quindi però magari trovate qualche ricetta da integrare, film, musica e anche dei modi per viaggiare con la mente.
Non dimentichiamo adesso il giovedì la rubrica Vecchi ricordi per giovani risorse, perché proprio in questo periodo in cui il parco archeologico era protagonista di tanti gitanti a Pasquetta che insomma venivano a fare il picnic da noi, quest'anno purtroppo chiuso tutto, insomma non sarà possibile godere della bella aria che c'è al parco. E forse storicamente la prima Pasquetta in cui il parco è chiuso per questi motivi, moltissimi pontecagnanesi soffriranno, lo so, me l'hanno detto, era
vero.
Un modo anche
la perdita di un punto di riferimento,
esattamente, per stare vicino a casa ed evitare tanti problemi di mobilità, di caos, di nervosismo nello spostarsi in un giorno in cui tutti si mobilitano, e quest'anno purtroppo nessuno di noi potrà mobilitarsi, per cui In questo senso la rubrica del giovedì è un po' una maniera per ricordare questo, diciamo, il parco che è stato sempre teatro in questi anni di grandissimi eventi all'aria aperta, ma ti ripeto, proprio in queste giornate di festa particolare era lo scenario cittadino, come dire, preferito dai nostri pontegagnanesi, che veramente risolvevano in maniera egregia lo stare all'aria aperta senza incorrere in altre difficoltà. Sicuramente quest'anno sarà più libero dai rifiuti, eh? Sarà veramente un parco a rifiuti zero quest'anno.
È vero quest'anno, ma è necessario che sia così. Ricordiamo ancora una volta, ribadiamo la necessità di attenersi alle regole di distanziamento sociale e di prevenzione della diffusione del contagio. Vi ricordo le ultime nuove indicazioni, quindi la spesa due volte alla settimana, quindi per ridurre ancora di più le uscite, i nostri amici domestici entro i 200 metri dal portone di casa per i loro bisogni, e quando si esce, mi raccomando, mascherina e guanti. Aggiungerei, utilizzate anche qualcosa per proteggere la mucosa oculare, quindi mettete degli occhiali da sole se vi è possibile. È necessario in questa fase per poter poi vivere sicuramente una grandiosa Pasquetta, quindi un grandioso ritorno l'anno prossimo, quindi proprio al parco archeologico. Allora Carla, grazie,
sì.
Grazie per le numerose suggestioni, suggerimenti, spunti di riflessione. Tu ovviamente rimani qui con noi, e mentre ci apprestiamo ad arrivare al momento economico con il nostro Gianni Moccia, che nel frattempo, non lo so, avrà schiacciato un pisolino, lo vedo un po' annoiato.
Non ti preoccupare, sono assorto, riflessivo e assertivo.
Assertivo, sì, perché immagino dopo le emozioni di Bruxelles sei ritornato così, un po' con l'anima e
meglio fare dei virtual tour,
Allora, c'è un po' di musica per Gianni, non sono le banlieue, assolutamente. No, le banlieue no, perché da quando hai detto che Macron, hai parlato male di Macron, che mi sta simpatico, quindi basta musica francese. E ci ascoltiamo gli Square SO con Take Time. Square SO è un progetto musicale che è partito nel 2012, quindi anche recente. I know it all, I know it all.
make love. I don't know what to do, I just wanna let go. I hit my phone, I hit my phone, it's yeah. I know it all, cause you are feeling lonely, feeling lonely, feeling lonely.
Oh, ben ritrovati, buon mercoledì 8 aprile, ore 19:26 su Radio Ponte Regeneration. Siete a casa a Radio Ponte, nelle nostre case, dalle vostre case, per condividere insieme questo periodo di quarantena. Lo facciamo con Ernesto C che vi sta parlando, Carla Del Mese, Gianni Moccia. Vi abbiamo chiesto cosa farete per questa Pasquetta in quarantena, come la immaginate. Voglio partire dal contributo di Rocco che ci sta ascoltando, grazie per questo contributo. Rocco ci scrive: buonasera, stare in casa il più possibile, è così, i dati sono confortanti, li state vedendo adesso allo schermo, non vanifichiamo questi sforzi. Da mettere sicuramente in risalto, per quello che riguarda la giornata di oggi, è il record dei feriti, quindi il numero più alto dall'inizio della emergenza. Altro dato comunque positivo, quindi con il respiro poi della nostra sanità nazionale, è che continuano a scendere le terapie intensive. Oggi si registrava un meno 99, quindi 99 posti in più liberi, quindi nelle terapie intensive, quindi ottimo. Non vanifichiamo questi sforzi, restiamo a casa anche durante questi giorni di festa, questi giorni di grande anche fervore religioso. È necessario perché per non vanificare i risultati finora raggiunti. E tra l'altro vi ricordo che è possibile seguire quindi tutte quelle che sono le funzioni della Settimana Santa, sia attraverso Vatican Media Live, quindi su YouTube, e seguire quindi tutte le celebrazioni pasquali fatte da Sua Santità Papa Francesco, ma anche seguire tutto in diretta dalla pagina Facebook della nostra parrocchia Maria Santissima Immacolata. Quindi c'è se vi collegate trovate il programma dettagliato delle funzioni pasquali. Quindi il nostro Don Antonio si è attrezzato perché anche le anime vivano appieno questo momento, quindi anche per alleviare lo spirito. Benissimo, e proprio per alleviare lo spirito ci avviciniamo alla voglio parlare con Gianni Moccia. Vi ricordo che Gianni è un professionista, esperto di economia, e presidente del Centro Studi Mondi Sostenibili, nonché anche scrittore, saggista. Ultimamente, e proprio di qualche settimana fa, l'ultima pubblicazione, Speranze e timori in economia ai tempi del coronavirus, che trovate liberamente scaricabile dalla piattaforma Lulu. Gianni, con te volevo parlare di questo grande piano di aiuti, quindi anticrisi, anti-Covid, messo in piedi dalla Regione Campania. 604 milioni, 5 capitoli, politiche sociali, professionisti, politiche per la casa, turismo, agricoltura. Per abbracciare quelle classi o comunque quelle categorie che non hanno visto, coperture dal decreto Cura Italia.
Sì, indubbiamente per un ente regionale come il nostro, per una regione come la nostra, è indubbiamente un grande sforzo. Come tu ci dicevi giustamente, parliamo di 600 milioni di euro, che di questi tempi non sono pochi. Qualche giorno fa il presidente De Luca presentò in diretta il piano. Ieri tardo pomeriggio, la giunta regionale della Campania lo ha deliberato, e quindi in base all'iter previsto si dovrebbe andare verso una concretizzazione nei prossimi giorni, cioè ovvero sia tutte le operazioni di finanziamento che sono previste all'interno, diciamo, del piano socio-economico della Regione Campania verranno acquisite attraverso piattaforme quasi sicuramente gestite dall'Ordine dei Commercialisti, si parla dall'Ordine dei Commercialisti e dalle Camere di Commercio, da Unioncamere. Allora, indubbiamente è un progetto, non so se dire a 360 gradi, ma indubbiamente ad ampio raggio, dove insomma la Regione ha cercato di venire incontro alle esigenze della famiglia e dell'impresa, diciamo così, e delle professioni. La famiglia si sta cercando in questo ambito, di questo piano, di aiutarla per esempio con il contributo sui fitti, ad esempio con azioni per le famiglie che hanno figli under 15, con l'elevazione della pensione sociale per due mesi da 503 a 1000 euro. E un grosso spazio viene poi destinato soprattutto anche in questo caso all'impresa, c'è un contributo una tantum senza valutazione di tipo creditizio da parte della regione alle imprese della regione Campania entro un numero, se non ricordo male, di 40.000, perché considerando il plafond ci dovrebbe essere, ci sarà insomma un bonus molto simile a quello che è stato previsto dal Cura Italia, dal DL del 18 marzo per diciamo i professionisti, che dovrebbe essere un una tantum da erogare nel mese di maggio. Un'altra categoria che nell'ambito del piano socio-economico la regione copre è quella del comparto del turismo. Un'azione anche questa, perché bisogna dire che mancava nel Cura Italia, ora dovremmo vedere nel DL del 6 aprile, chiamiamolo Cura Italia 2 o DL di aprile, insomma vediamo un po' come vogliamo dare un nome, purché venga fatto concretamente, poi il nome non ha importanza, con una somma mi pare intorno ai 30 milioni se non ricordo male per il comparto del turismo. Un altro aspetto pure è interessante,
sì, che 30 milioni,
esatto. Un altro aspetto interessante che è stato criticato, ma io ritengo che sia stata un'operazione giusta, di un micro, non enorme, finanziamento a favore degli immigrati di circa 3 milioni e mezzo di euro. Qualcuno ha criticato, io non entro nel merito, però va bene, ma noi abbiamo i nostri problemi, cioè, attenzione, gli immigrati in questo momento sono cittadini, sono persone, prima che erano dei cittadini, sono persone che vivono sul territorio italiano. E al di là del fatto etico, è brutto dirlo ragazzi, c'è un fatto di cointeressenza, vanno preservati sanitariamente anche loro rispetto, certo, alle dinamiche del coronavirus per evitare problemi prodotti agli stessi italiani. Non credo e non c'è questa logica, questa dinamica nel dare il contributo, ma rispetto a chi ha criticato, che poi parliamo di 3 milioni su un totale di 600 milioni, parliamo del 2%, no? Insomma, cioè, parliamo dello 0,5%. Attenzione, stiamo parlando di una somma minima, attenzione, 0,5%, cioè, vi vogliamo dire, stiamo parlando del nulla, però per fare una serie di azioni di prevenzione sanitaria per chi non ha una copertura finanziaria. Diciamo che nel complesso, ecco,
ricordiamolo che sociali, comunque anche la parte svolta importante da questa, diciamo, fetta della popolazione in un comparto trainante per l'economia campana, che è l'agricoltura.
Sì, ma vedi, ecco, questo poi qua bisognerebbe aprire un'altra parentesi. Un attimo, per esempio, volevo ricordare anche il fondo di solidarietà per gli inquilini, che non è stato previsto per 8 milioni. Il sostegno al fitto dei locali commerciali non sarà molto, di 1 milione per il patrimonio ERP, quindi sarebbero di locali gestiti nel patrimonio pubblico, quindi diciamo ci sono anche un contributo sui mutui casa, cioè ci sono delle misure che in alcuni casi in qualche modo sembrano quasi scavallare quelle nazionali, però bisogna dare atto alla regione di aver fatto un qualcosa che in realtà, consentitemi, è più concreto di quello nazionale per un motivo, perché il DL, se non sbaglio, oggi c'era all'attenzione del Senato, dovrebbe diventare legge entro poco tempo, ma in realtà non è ancora legge. Invece con questi provvedimenti la regione cerca di stare vicino. Scusami, mi stavi facendo una domanda, poi sono andato oltre.
No, no, dicevo, qualcuno l'ha addirittura definito il primo grande piano di rinascita del Sud.
Questo non so, non me la sento di dire, perché insomma...
No, ti riportavo, allora, ti riportavo,
sì,
fatti
vabbè. Diciamo che io sono, non entro nel merito, qui non c'entra la politica, entro solo nel discorso istituzionale. Apprezzo che l'istituzione Regione Campania abbia fatto uno sforzo, perché noi non è che il PIL della Campania o i bilanci della Regione Campania siano così floridi. Quindi il fatto che De Luca, che la Giunta regionale, abbia fatto uscire fuori 604 milioni immediatamente spendibili, attenzione, non è poco, perché senza entrare nei tecnicismi, un conto è parlare di criterio di erogazione dei fondi per competenza e per cassa. Mi spiego, io devo dare 1000 euro di donazione per servizi al comune di Ponte Cagnano, penso di darteli, è il criterio di competenza, ti toccano. Per cassa te li faccio trovare materialmente sul conto. Se mi consentite, sono due cose molto diverse. Da qui, insomma, a parlare di una sorta di piano Marshall per la Campania, questo non lo so, perché poi alla fine è polverizzato su più azioni. Indubbiamente però è un'operazione di sostegno complementare a quelli che sono i decreti nazionali. Questo indubbiamente. Ah, un'ultima cosa volevo dire a proposito: se tutto va bene, le piattaforme di cui vi parlavo prima dovrebbero partire tra il 14 e il 15 di aprile. Quindi a quell'epoca lì si dovrebbe arrivare alle varie erogazioni che abbiamo un po' sinteticamente diciamo riportato.
Quindi dopo Pasqua.
No, sì, qua. Perché se ho capito bene c'è una tempistica, perché guarda, c'è anche da dire che noi, giustamente, non per dire sempre la stessa cosa, è un po' ripetitivo, ma quello che si è verificato, tsunami, terremoto, come diceva Carla, come lo vogliamo chiamare, è qualcosa di imprevedibile. Ora, effettivamente, mettere in moto una macchina amministrativa dall'oggi al domani, quando non è previsto, in realtà tu puoi fare tutti i piani di exit strategy che vuoi pensare, però in realtà non esiste, cioè voglio dire, devi avere un attimo il tempo di rodare, perché poi, insomma, voi sapete anche voi meglio di me, attenzione, tutto passa attraverso piattaforme informatiche, tutto dal decreto Cura Italia, questo, al decreto di maggio, di aprile, che verrà, insomma, speriamo, promulgato al più presto, tutto passa attraverso piattaforme informatiche, tutti i flussi economici passano attraverso piattaforme informatiche. Se le piattaforme non sono protette, il rischio è che questi soldi vadano oggettivamente veramente altrove. Cioè basta un'azione di hackeraggio che i soldi possano... Quindi posso anche immaginare, insomma, la necessità di rinforzare le infrastrutture informatiche della regione o anche dello Stato, insomma.
Allora, non potendo comunque entrare nello specifico del DL Cura Italia di aprile, perché insomma sì, è stato soltanto annunciato questa nuova
Primavera. Qualcosa si può dire in generale, però, insomma, qualcosina lo possiamo dire, però, insomma, ci manteniamo sempre sul sesto degli angeli in qualche modo.
Magari ce lo conserviamo per quando sarà ufficiale.
Sarà ufficiale.
E non potendo nemmeno troppo fare un discorso su quelle che sono le dinamiche europee, visto che l'Eurogruppo si è concretizzato con uno slittamento, no, delle decisioni, avendo ampiamente esposto le nostre posizioni in merito, io volevo farti questa domanda, più di respiro generale. Il governo non ha ancora fissato una data precisa per la ripresa delle attività. E secondo te, volevo chiederti, questo non è un ulteriore elemento di incertezza per le imprese?
Una bella domanda, Ernesto. Diciamo che in campo economico qualunque fattore può essere una variabile indipendente, può essere un fattore di criticità o può essere un fattore di successo in economia. Diciamo che questo è un elemento molto importante. Io mi rendo conto che siamo in una fase... Siccome, come abbiamo detto anche in un altro caso, un'altra puntata, le curve epidemiologiche viaggiano in parallelo alle curve economiche. Quindi c'è diciamo che, da quello che ho potuto capire, mi sembra abbastanza intuitivo, le due parti, la parte istituzionale e la parte sanitaria, stanno cercando di trovare il punto di contatto. Cioè capire, nel momento in cui sanitariamente il problema è di gran lunga molto inferiore, qui si parlava di un indice di contagiosità, non vorrei sconfinare un campo non mio, però di almeno lo 0,5, si può immaginare un discorso di ripresa. Se non scende almeno sotto 0,5, sembrerebbe di capire che i rischi sono alti. risulta, non per informazioni personali, ma che risulta stato riportato dai giornali, che sia in atto uno scontro non così solo, insomma, leggero tra la presidenza del Consiglio e il Comitato Tecnico Scientifico, perché Conte sembra spingere verso una fase 2 da fare il prima possibile, cioè in sostanza lui vorrebbe, se ho capito bene, riaprire alcune attività industriali già a partire dal 14. Il Comitato Scientifico invece, ovviamente, essendo più tecnico, eccetera, sembra invece parlare di un maggior rigore.
Quindi vorrebbe ritardare.
Vorrebbe, insomma, ritardare, forse si andrebbe al ragionamento che fece, forse anche in maniera incauta, Borrelli, se ricordate, qualche giorno fa, quando esordì dicendo che la fase 2 sarebbe partita tra il primo e il 16 di maggio, creando un certo scompiglio, perché allora non lo sapeva nessuno e non lo sanno neanche oggi la sera,
esatto,
dell'otto.
Ecco, beh, quindi Gianni, se venisse confermato quindi, il blocco fino a maggio?
Allora, io credo, guarda, molto francamente, Ernesto, che da un punto di vista pratica cambia ben poco per l'impresa, perché in realtà tutte le imprese sono gioco forza, in qualche modo orientate verso l'idea di un lockdown economico. Cioè, mi spiego, il recupero non è così immediato. Il ragionamento che fa il governo, cerco di sintetizzarlo, fa riferimento a quelle che sono le attività aggiuntive alle attività strategiche. Cioè, in questo momento noi abbiamo un paese che produce la filiera agroalimentare, la filiera sanitaria e quella della sicurezza. Cioè, sostanzialmente sono questi tre aspetti che sono ancora in produzione. È evidente che anche questi settori strategici in questo momento incominciano ad accusare problemi di forniture. Quindi c'è bisogno che tutto un comparto industriale che è attorno vada a fare la produzione. Allora, c'è un comparto industriale che di fatto ha già una domanda che parte proprio da questi settori, non so se mi spiego, da questi settori fondamentali. Ci sono poi altri comparti industriali che hanno bisogno di riposizionare la domanda, e lì il problema è molto più serio, perché siccome noi abbiamo un'impresa italiana che lavora molto sull'export, in questo momento parlare di export è come se io andassi a cantare al Festival di Sanremo. Stiamo là, cioè, nel senso che è praticamente quasi impossibile immaginare un'espansione. Da qui viene anche lo sforzo, per carità, sia nel DL Cura Italia, quando sono stati previsti 150 milioni all'articolo 72 proprio il sostegno all'export, sia in questo caso sono previsti 200 milioni di crediti, cioè di effetti per l'export. In realtà però c'è necessità di una stabilizzazione dei mercati internazionali, cioè che ci siano dei mercati pronti. Cioè, parliamoci in maniera molto concreta, la Cina può produrre tutto quello che vuole, ma se la Germania è in lockdown, se l'Italia lo è, se l'Inghilterra lo è, se la Spagna è, se gli Stati Uniti lo è, per quanto tu possa fare acquisti tramite online non li fai, punto primo, perché le dinamiche economiche, insomma, diminuisce il reddito. Secondo, non è che tutti quanti domani mattina compriamo lavatrici, computer, salotti come se non ci fosse un domani, quindi c'è una tempistica. Poi c'è un terzo livello di impresa, che è quello che soffre di più, che sono quelli di alcuni comparti a noi molto vicini, vicini anche a Carla, è il settore dell'accoglienza, il settore del turismo, il terzo settore dei beni culturali, eccetera,
volontariato,
ragazzi. Sì, là, ragazzi, immagino che la ripresa sia molto 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 più lenta, cioè credo di dire una cosa non lontana dalla realtà, credo che per questi settori, ahimè, il 2020 sia saltato, cioè brutto dirlo, ma vedete, noi non arriveremo facilmente a sederci a un tavolo al ristorante, perché secondo un piano del governo comunque definito di massima ci arriveremo solo quando l'indice di contagiosità è pari a zero, cioè che non si contagia più nessuno, quindi voglio dire sarà un fatto lungo.
Quindi col vaccino praticamente.
Col vaccino ancora di più, perché il vaccino si parla di 12-18 mesi, quindi addirittura ci sarà una fase in cui dovremo convivere. Diciamo, io definirei le tre cose, ragazzi. Sì. Cioè, allora, il settore strategico, quello va avanti. Probabilmente dico che con determinate modalità di sicurezza, se posso dire la mia, si potrebbe pensare a una riapertura. Vi faccio una parentesi. Oggi sono ripresi i lavori della M4 a Milano, della linea 4 della metropolitana. 200 operai sono scesi giù con i dispositivi, eccetera. Vicino a casa mia una società collegata del comune di Pellezzano ha proceduto a fare tutta un'opera di sistemazione di prato, eccetera. A distanza li ho visti, io devo dire la verità, lavorano. Quindi attenzione, cioè possiamo anche immaginare che persone a cui è stato verificato sanitariamente che sono a posto possano incominciare a lavorare. Di certo non possiamo immaginare ulteriormente di più, perché mi insegnate, se incomincia il sistema di trasporto a muoversi molto di più, per cui si parte molto di più con auto, mezzi, pullman, treni, autobus e quant'altro, là rischiamo di non capirci più nulla. Io so che il dibattito è su questo, quindi vi ripeto, dipende. Per esempio, ora parliamoci chiaro, se le imprese turistiche, tu dici riapri in qualche modo le attività agli inizi di maggio, ragazzi, non cambia nulla, perché quelle attività non riaprono. Quindi voglio dire, quelle attività riapriranno,
non ripartono,
e quindi sarà necessario, come del resto il governo ha detto, di prevedere un DL a maggio. Però consentitemi, intanto vorrei vedere il Cur Italia che eroga concretamente i bonus, i finanziamenti di imprese. Vorrei vedere il DL del 6 luglio che supera, se posso fare un'altra aggiunta senza essere troppo tecnico, l'annuncio che ha fatto il Premier Conte l'altra sera, molto bello. Il problema è che ha delle criticità, che non le dico io ma sono tecniche, cioè sostanzialmente anzitutto deve passare al vaglio di Camera e Senato, né più né meno come il Cur Italia di marzo. Punto 2, c'è il problema che SACE, che è l'ente che è stato deputato a fornire la garanzia sui crediti, deve essere formata, perché non ha competenze specifiche, fa parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, quindi POST, e quindi ha avuto questo ruolo. Ma terzo, l'aspetto più importante, c'è bisogno di una deroga dell'Unione Europea agli aiuti di Stato. Mi spiego, gli Stati non possono fare determinate spese che rientrano negli aiuti di Stato. Lo Stato italiano non può finanziare direttamente all'Italia perché è un aiuto di Stato. Allora l'Unione Europea che cosa ha fatto? Ha fatto un passaggio come al solito in due parti. Nella prima parte ha detto ok, tu puoi liberare le somme relativi ai crediti perché non sono aiuti di Stato, lo puoi fare, però devo studiarmi il perché. Questo è un fatto un po' più tecnico. SACE, che è quella che deve fare poi la verifica della garanzia, perché sarebbero finanziamenti garantiti tra il 90 e il 100% dallo Stato, dobbiamo verificare che vi sia una deroga agli aiuti di Stato. Metti questo, garantisci alle banche l'operatività. Oggi pomeriggio ho fatto un breve tour tra le banche, 3 o 4 banche amiche, di amici, per chiedere la percezione. Sono in alto mare, le banche sono chiuse, alcune cose vanno fatte da vicino, stanno lavorando sulle moratorie, non hanno avuto un documento. Il presidente dell'ABI, Associazione Bancaria Italiana, ieri sera su Porta a Porta, sia in un articolo del Sole 24 Ore, ha detto chiaramente: siamo stati messi in mezzo, questo è il concetto, ma non, a parte delle linee guida di carattere generale, noi non sappiamo come farlo, cioè non ci è stato detto nulla. Quindi quello che a me fa tremare è il fatto, caro Ernesto, dicevi tu, l'incertezza. Questa situazione di incertezza, laddove aziende che si preparano in maniera rassegnata ad uno stop di alcuni mesi, purtroppo, come dire, più nera della mezzanotte, brutto dire, non incide, ma quelle imprese che invece sono in una fase middle, diciamo così, queste al centro, queste qui, se tu allunghi e non chiarisci, non lavoro, mi dai soldi, o se i soldi, ecco, è una cosa che ti avvicina mentre il medico studia, il malato muore, no? Ecco, mo se ci sono delle microimprese che se non gli dai i soldi veramente nell'arco di qualche settimana, la situazione sociale potrebbe diventare devastante. Non è che voglio essere pessimista, ma dobbiamo essere realisti. Confidiamo che prima di Pasqua e della resurrezione il governo arrivi ai decreti pienamente operativi. Questo è un appello che dovremmo fare al governo, tra le difficoltà che ci sono, per far sì che dopo Pasqua, come ha fatto la regione Campania, ha fatto altre regioni, vi siano realmente i soldi, cioè che uno apre il conto corrente e vede i soldi, si perché sennò, altrimenti, consentitemi la battuta, che siamo a Pasqua, senza soldi non si cantano messe. Mo in streaming o col pubblico
è il caso di dirlo. Quindi facciamo questo appello, fate presto. Dobbiamo superare questa incertezza.
Io vengo da una generazione un po' più grandicella. Nell'80, dopo il terremoto, il Corriere della Sera riportava il titolo che io conservo: fate presto. Sarebbe il
lo
caso
stavo
di...
per dire anch'io
vedi. E in questo
guarda
caso
che Andy qualcosa... Warhol ci ha dedicato un'opera, lo sai? Andy Warhol ha dedicato un'opera proprio a intitolandola Fate Presto, proprio riferita all'evento del terremoto sismico sismico dell'Irpinia, insomma.
Non lo sapevo.
Sì, no, ma vedete, si chiamano fate presto.
Ma vedete, se posso aggiungere veramente 30 secondi, veramente l'Italia gode di una posizione di privilegio, perché tranne questi simpaticoni di alcuni paesi dell'Unione Europea, l'Italia gode di un grosso affetto in tutto il mondo. E questa la leva sulla quale dovremmo, tra virgolette, giocare. In che senso? Guardare i livelli, salvaguardare i livelli di sicurezza. Ragazzi, noi non possiamo stare fermi un anno e mezzo, cioè realisticamente non lo possiamo fare. Delle aperture con gradi, prepariamoci eventualmente ad andare al mare con pinne, secchiello e mascherina, se casomai con la muta ad andare al mare. Io, se posso dire la mia, credo che alla fine prevarrà, però posso sbagliarmi, ci giochiamo una pizza il momento opportuno, prevarrà nonostante... quando le pizzerie saranno aperte, quindi posso farla a babbo morto, quindi insomma praticamente credo che alla fine Conte accetterà il verdetto del comitato, perché al politico, all'istituzione non conviene prendere posizione contraria alla parte scientifica, cioè voglio dire così funziona, se a meno che loro non gli insomma lui non riesce a dimostrare, credo secondo me che si arriverà a una estensione, se non dico al 1° maggio almeno al 25-26 di aprile. A quel punto lì determinati settori verranno slegati, anche perché, scusatemi, noi abbiamo un problema, le aziende italiane, spesso le piccole e medie aziende, non sono in grado di rispettare per tutta una serie di motivazioni gli standard di sicurezza. È la stessa cosa quella delle scuole. Perché non riaprire le scuole? Perché le scuole italiane non sono assolutamente in grado di garantire il distanziamento sociale, non sono in grado di stabilire tutta una serie di cose. Punto. Allora, o insomma riusciamo a sforare il debito, andare oltre, e abbiamo anche gli eurobond, cioè spendiamo qualcosa come 300-400 miliardi, non 50, 20 più 3, 25 più 30, 50, ma 300-400 miliardi, capaci di generare crediti per 2.000 miliardi, l'equivalenza degli Stati Uniti, e rivoluzioniamo il paese, tutte le infrastrutture reali, materiali, le piattaforme, il comparto tecnico, la pubblica, cioè, sarebbe una cosa epocale. O altrimenti, diciamo, noi non ce lo possiamo permettere una situazione, perché insomma...
dobbiamo vedere, quindi anche, quindi tutto sarà legato anche a che cosa verrà fuori dall'Eurogruppo, perché per smuovere
quindi
queste,
se
queste somme...
ragazzi, scusatemi, se verranno prorogate queste norme di così restrittive, giustamente insomma avviate per il contenimento del virus, prepariamoci a fare le nomination, no?
Le nomination
no,
di...
no, le nomination proprio tra noi, tra chi resiste di più, chiusi dentro, ecco.
Ma vedi, no, Carla,
chi vuoi che esca dalla casa?
National, nazional popolare, ecco.
Ma vedi, Carla, veramente giusto una cosa velocissima. È un fatto più tecnico, però parliamoci chiaro. Siamo alla frutta proprio. Se riaprono alcuni comparti produttivi, non so fino a che punto inciderà sul nostro operato reale, nostro. Cioè, si aprono più aziende che fanno il tessile, il metalmeccanico, altre cose. Ma noi, a meno che non andiamo a lavorare lì, noi comunque resteremmo in casa. Questa è la considerazione che faccio io. Quindi credo che qualunque attività, ma la maggior parte delle persone, a meno che non siano lavoratori, resteranno a casa. Questa è la mia considerazione.
Io concordo purtroppo.
Quindi così, vedremo che cosa succede. Infatti, prepariamoci alle nomination.
Voglio uscire. Non fa niente.
No, resta con noi, Gianni. Grazie. E ci prepariamo nel frattempo appunto a vivere questa Pasqua così strana, insolita, inusuale, e per cui ne approfitto per fare gli auguri a voi amici in collegamento, quindi Gianni, Carla, e anche a voi che ci state,
grazie anche a voi
che ci state ascoltando. In coda voglio salutare Angelica, Emilio che si sono collegati con noi e che stanno seguendo, certo, e si può evitare il mare, mi sa che dovremmo farne a meno per rispondere ad Emilio. Vi ricordo per i cittadini di Pontecagnano che domani ci sarà la sanificazione insomma straordinaria, e che verrà comunque fatta tutti e ripetuta tutti i giovedì del mese di aprile, quindi mi raccomando, fate attenzione. Vi ricordo se appunto ci riesco, volevo ricordarvi l'orario della sanificazione. Però
16:30 dovrebbe essere.
Alle 16:30, grazie Carla. Sì, alle 16:30 e tutti i giovedì del mese. Vi ricordo che domani ci sarà la replica di questa puntata su www.radiopontregeneration.com e venerdì in mattinata sarà disponibile il podcast per scaricarlo ed ascoltarci. Non mi resta che ringraziare voi che ci avete seguito, grazie di essere stati con noi, grazie a Carla Del Mese, grazie a Gianni.
Grazie a te.
Grazie a Mister
grazie
Bob.
Grazie a voi ragazzi, grazie a voi, buona Pasqua, auguri a tutti.
Mister Bob.
E tanti auguri di buona Pasqua a tutti. Ciao, restiamo a casa, anche a Pasqua e Pasquetta.
Soprattutto.